dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause.
Giorno di compiti, sì, c'è un compito oggi, trovare una definizione per quest'ora che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, osserva, cerca e racconta. Cerca fra le pieghe di mille vite, e in realtà sono molto di più, osserva il mondo, racconta le sue storie. Il nome, diciamo, potrebbe darci già una mano, si chiama Mille Storie, predilige le cose belle, che non necessariamente significa storie che finiscono bene. Diciamo che tutto questo è un osservatorio privilegiato e un po' particolare in cui tutti però trovano un posto e possono scegliere il proprio posto. Il mio, per esempio, Stefano Ferrando, è al microfono. Quello di Renato Amadò è in regia, è lui che come sempre puntualmente fa partire la sigla. Oggi poi tra l'altro ha anche un assistente, mi sta facendo segno, eccellente, quindi Raul.
D'onore.
Quindi Raul che oggi assiste Renato Amadò. E poi a centralino c'è Michela De Pedrini, dove se volete potete raggiungerla al numero 0848 030808, oppure potete arrivare direttamente qui al mio computer, direttamente via WhatsApp con il classico 076 321 1113. E poi, da ultimo, ma non da ultimi, ci siete voi, fortunatamente curiosi, spero, di ascoltare e magari scoprire ciò che abbiamo cercato, osservato e siamo pronti a raccontare, vale a dire una nuova storia.
I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin.
I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well.
But why should I try to resist when baby I know so well
that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear.
Don't you know, blue eyes, you never can win. Use your mentality, wake up to reality.
But each time I do, just the thought of you makes me stop
before I begin. Cause I've got you under my skin.
We'll be right back.
sacrifice everything, come what might, for the sake of having you near.
In spite of a warning voice, comes in the night and repeats and it shouts in my ear.
Don't you know, you fool, you never can win.
Use your mentality, wake up to reality.
That I do, just the thought of you makes me stop before I begin.
'Cause I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin.
Renato, io quando sento questo pezzo, cioè sogno di tornare indietro nel tempo, sogno di essere come Frank Sinatra. Vi accontenterei anche di essere come Bono Vox, non sarebbe male. Però ogni qualvolta sento questa canzone mi viene anche in mente uno degli episodi più imbarazzanti che una star, soprattutto se irlandese e perciò abituata alle serate ad alta gradazione alcolica, lo so, fa tanto stereotipo, ma di Bono dicono tutto ciò si può dire. Ecco, questo classico che hanno cantato in coppia Frank Sinatra e Bono Vox prevede anche un video. Oh, d'altra parte hai Frank Sinatra, Bono insieme, vuoi non fare anche un video? Ottimizziamo il lavoro. Ecco, l'idea del regista è di riprendere i due mentre parlano del più del meno al bancone di un bar. E qui potremmo dire tranquillamente fantasia al galoppo, ma ci sta. Hai Francesco Sinatra, Bono Vox, gli piazzi una telecamera davanti e tutto il resto chi se ne frega, sono loro che fanno tutto, ecco. La prima scena di questo video prevede che Frank Sinatra al bar, appoggiato al bar, aspetti l'arrivo di questo crooner irlandese. Va tutto bene? Buona la prima? No, occorre ripeterla, ci mancherebbe altro. Allora, Chuck, l'ho fatto io, scusa, Renato si è spaventato, ho fatto il Chuck e si è spaventato. Chuck per la seconda, ma attenzione, una delle telecamere ha un problema. Sinatra a quel punto viene lasciato solo soletto al bancone per 10 minuti, cioè non delle ore, 10 minuti, ma sono 10 di troppo. E quando il regista urla di nuovo, guardami Renato, Chuck, così non spavento nessuno, Frank è scomparso. Seccato? Non è l'aggettivo giusto, diciamo che è incavolato con tante Z. E così Bono si deve accollare il resto del video da solo. D'altra parte non ci sono altre soluzioni e l'intelligenza artificiale non è ancora pronta. Sinatra arriva a casa e dopo quattro chiacchiere con quella santa donna di Barbara si calma. È la stessa Barbara, cioè la moglie di Frank Sinatra, a prendere il telefono a chiamare Bono. Incidente chiuso, guarda, nessun rancore. Bono potrebbe anche avergli detto, scusa, rancore che cosa? È lui che se n'è andato, se la telecamera era rotta mica era colpa mia. Comunque arriva puntuale l'invito a cena per lui e l'inseparabile amico Age. Il resto è leggenda misto a imbarazzo, però come detto, se lo racconta Bono noi ci fidiamo. Davanti a Sinatra Bono è nervoso, è pur sempre uno dei più grandi cantanti della storia, e così per alleviare un po' la tensione si riempie e svuota soprattutto svariate volte il bicchiere whisky. Poi arriva il momento della cena, è un'ottima cena messicana, e quando mangi messicano, se vuoi bere qualcosa d'alcolico, la birra? No, non basta, via tequila che brucia i germi e aumenta anche il senso di euforia. Age consiglia più volte Bono, rallenta bro, no, non gli avrà detto così, è una piccola licenza poetica, gli avrà detto semplicemente calmo, non esagerare, whisky, tequila e after nella sala cinema di casa Sinatra, in una mano sempre un bicchiere ad alto contenuto alcolico, il tutto guardando dei vecchi film. Sarai Bono, sarai la voce degli U2, sarai irlandese, ma il divano bianchissimo candido di casa Sinatra è un po' come l'abbraccio di Morfeo, secco, cioè leggenda vuole che, cioè, Bono proprio crolli letteralmente il capo chino da un lato, sembra che anche da un lato della bocca ci sia anche quel filo di bava di quando uno si addormenta proprio come in autobus. Mi è mai capitato? A qualcuno sì, dai, o in treno, vabbè, questo sarebbe già il male minore, perché quando si sveglia il terrore lo pervade. Non per essersi addormentato, che è già abbastanza vergognoso, però sente una sensazione di umido fra le gambe. Il primo pensiero ovviamente è: me la sono fatta addosso sul divano bianco di Frank Sinatra. Io penso che neanche Ben Stiller in tutti i pazzi per Mary avrebbe potuto osare tanto. Quindi occorre a questo punto un piano d'uscita, e contare su un meteorite che arrivi su casa Sinatra e tolga lui e tutti dall'imbarazzo è escluso. Rimane immobile il più possibile mentre con la coda dell'occhio cerca di capire perlomeno le dimensioni di quella macchia. Insomma, la faccio breve. Fortunatamente non è pipì, è whisky. Il danno è fatto, l'onore è salvo, o quasi.
She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out here alone. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. In fact, it's cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job.
And I think it's gonna be a long, long time. È il momento della rubrica Vita Vissuta, perché mi rendo conto dai vostri messaggi che il racconto, ricordo, tutto vero, eh? Quando raccontiamo qualche cosa, mille storie, è tutto vero, e se proprio c'è una licenza poetica lo sottolineiamo, lo evidenziamo con il nostro evidenziatore naturalmente rosa, anche se il colore quest'oggi inizialmente virava più verso il giallo. No, dico vita vissuta perché per esempio Piero dice sì, imbarazzo tremendo, ma io ricordo una volta che sono andato a ritirare con dei miei amici la macchina nuova e alla terza curva uno che era dietro, diciamo così, ha lavato la testa a quello davanti, quindi potete immaginare quella macchina nuova, i sedili, che cosa erano diventati. Ci tranquillizza, detto che poi due giorni in garage con i finestrini aperti è tutto andato a posto. Barbara, sì, hai ragione Barbara, grande musica, sì, Rocketman, Elton John, e tra l'altro Elton John quando scrive questa canzone, beh, l'uomo guarda le stelle, è un periodo che ama guardare le stelle e ama soprattutto correre più veloce che può per cercare di andare a sfiorarle. Sono gli anni 70, gli anni che seguono di poco lo sbarco sulla Luna, il primo sbarco sulla Luna, quello sono gli anni che seguono l'aprile del 1961, quando un cosmonauta sovietico, Yuri Gagarin, quasi ignora la Luna, concentrandosi invece sulla Terra, la palla che da lassù, lui dice, è bellissima, senza frontiere né confini, che se ci pensiamo bene a quell'epoca è una frase, allora è bella anche oggi, ma al tempo è clamorosa e soprattutto rivoluzionaria, perché lui dice niente confini, guarda che bello, proprio nel momento in cui i paesi iniziano a blindare i propri confini con muri e armi sempre più potenti. Il cosmonauta e l'astronauta, che tra l'altro sono la stessa cosa, ma il blocco sovietico usa il termine cosmonauta per parlare dell'uomo che va nello spazio, invece il blocco occidentale usa il termine astronauta. Dicevo, loro cosa fanno? Osservano la Terra dallo spazio, e dalla Terra naturalmente noi osserviamo lo spazio. Tanti sono gli osservatori reali, non metaforici come mille storie. Ce ne sono di meravigliosi veramente in giro per il mondo. E tutti, naturalmente, stanno con il naso all'insù per scrutare le stelle e cercare di capire cosa c'è oltre anche le stelle. Il più celebre, sicuramente, se vi chiedo di pensare a un osservatorio, non fosse altro, perché detta il tempo che scorre inesorabile, è quello di Greenwich, che da poco, tra l'altro, ha soffiato su qualcosa come 350 candeline, sì, 350 anni per l'osservatorio di Greenwich. È Re Carlo II a volerlo, e lui è il papà del meridiano primo del mondo, e vi posso dire che camminare su quella linea immaginaria, beh, è emozionante, semplicemente emozionante, non saprei come descriverlo, ma ci si sente in un posto importante, in un luogo che non è un luogo, perché fisicamente non tocchi niente, un luogo che da anni, oramai per l'inquinamento luminoso, trasuda sempre storia, ma non fa più la storia, mi spiego, perché le osservazioni si sono spostate a 70 km a sud-est dalla collina che domina il Tamigi. Una collina, sì, quindi pochi metri d'altezza, non certo i 3.715 metri del punto più alto di Spagna, vale dire il Teide. Spagna, ma immersa nell'Atlantico, visto che siamo alle Canarie. A questo punto, parlando di Teide, io sono sicuro che qualcuno starà già temendo. Però tranquilli, non vi farò l'elenco dei ciclisti che affollano le strade, che si arrampicano sulle pendici del vulcano per tornare a casa dopo settimane di ritiro con globuli rossi carichi di ossigeno e grossi come dei meloni, ma siamo off season e perciò altro giro e altro osservatorio. Fra l'altro, ho detto, il Teide 3.715 metri, ma l'osservatorio è più in basso, a 2.390. E non pensiate che per osservare sia fondamentale stare in alto. Quello dell'isola giapponese di Ishigaki è invece a 182 metri sul livello del mare. Perché non è fondamentale l'altezza, o meglio, i nostri nonni, forse lo ricordate, dicevano altezza mezza bellezza, che forse è un mito da sfatare. E qui apro una parentesi, perché sapete che divagare è solo la mia seconda attività preferita. Domani in studio, a proposito di altezza, ci saranno i 2,01 m di Andrea Zorzi, Zorro per gli amici, il pallavolista volante per chi vorrà andare a vederlo domani sera a Manno nel suo spettacolo, un mito assoluto della pallavolo, capostipite di una generazione di fenomeni, attore non per caso ed ancora tante altre cose che spero avrete il piacere di scoprire e conoscere con noi domani. Ma dicevo, stavamo parlando di altezze, di osservatori e di mete turistiche e luoghi scientifici che si fondono allo stesso tempo, e in questo caso l'altezza, nel nostro caso, è un fattore importante. Sì, perché stiamo parlando del punto chiamato Top of Europe. È accattivante come nome, soprattutto per attirare i turisti di ogni genere. È quello dove arriverete a 3571 metri con un cammino, un percorso scavato nella roccia dopo essere scesi al capolinea della Jungfrau. Non sarà l'osservatorio più importante al mondo, ma in quanto a bellezza, lasciatelo, ve lo garantisco, è or categoria. In fatto di bellezza e attrazione, di sicuro però se la deve lottare con un altro osservatorio, l'osservatorio Griffith, che conta, come mi piace sempre dire, un ufficio stampa di livello. Certo, cioè, c'è la scritta Hollywood lì a pochi passi, e poi Hollywood, intesa come industria cinematografica, ci mette ogni volta al carico, perché a scadenza regolari, insomma, che cosa succede? Che vediamo quella cupola bianca in tanti film. Per esempio, quella cupola bianca la ricorderete sicuramente nel Duello al coltello di Gioventù bruciata, oppure nell'iconico Terminator o nello spettacolare Transformer. Quindi tutti anche lì col naso all'insù a scrutare il cielo e le stelle, quelle che illuminano i viaggi nello spazio, e non a caso al Griffith si addestrano gli astronauti della missione Apollo, ma quella è un'altra storia. si vola decisamente oggi a mille storie, anche con Seal, con questo brano tratto dalla colonna sonora di Space Jam. E vi chiedo così, su due piedi, Renato, Raul, meglio Space Jam 1 o 2?
Raul, inizia te.
Secondo me è l'uno.
Ok, perfetto, siamo ovviamente tutti d'accordo qui in studio, spero anche voi a casa. Si sta volando, perché il mondo da lassù è molto più bello ed è forse anche per questo che l'uomo ha sempre desiderato vederlo dall'alto. Certo, qualcuno si fa anche un po' prendere la mano e ci rimette le penne, anzi le ali. Pensate un po' a quello che accade a Icaro. Altri invece si accontentano di voli più radenti, per esempio sui tetti di Baghdad. Se dico così vi verrà in mente subito Aladino, certo. È lui che ci viene in mente, bel personaggio, simpatico, un po' furfante, con quel sorriso ammagliante, soprattutto furbo. È furbo soprattutto però chi inserisce nella sua storia il tappeto, che dovete sapere, nei primi racconti, nelle prime versioni della Mille e Una Notte, non esiste. Lo so, adesso vi ho rovinato la giornata, ma è così. È un'aggiunta che ha fatto la fortuna di molti, in primis della Disney. Il tappeto però rimane un sogno, una splendida fantasia, e come tale affascina ancora di più. Il tappeto, o forse dovrei dire i tappeti, perché a quanto sembra ne sono stati avvistati più di uno. C'è ovviamente quello di cui narra la principessa Scheherazade in un altro racconto delle Mille e Una Notte. In questo il tappeto appartiene a un principe indiano, Hussain, che si reca nella terra di Bisnagar. Ma questo è un tappeto, però adesso non vorrei sminuirlo. È un tappetino, qualcosa di piccolo. Ok, vola, ma quante persone potrà trasportare? Facciamo una, due, tre, se proprio non sono troppo grosse. Invece il tappeto della regina di Saba, quello che regala tra l'altro a Salomone, è un'autentica fuoriserie. Innanzitutto, allora, il colore particolare, un verde brillante misto a fili d'oro. E attenzione, sto parlando di fili d'oro vero, non dorati, quindi fili di oro. In questo tappeto tempestato di pietre preziose, e tutto questo in segno del suo amore. È magico, è volante ovviamente, ma il suo segreto, deve sapere, che non risiede nel filato, bensì nei colori che rendono il tappeto capace di librarsi in volo. E poi infine le dimensioni, perché come diceva Godzilla, le dimensioni contano. Vi possono salire, ho controllato bene, fino a 40.000 uomini. Renato ha detto, mamma mia. Praticamente è come lo stadio di Basilea, un San Jacob volante. Va bene la fantasia, ma forse questa volta si sono fatti prendere un po' la mano. A metà strada, invece, fra fantasia e realtà, ci sono i testi che raccontano della biblioteca di Alessandria. Splendida, però purtroppo non si merita il titolo di meraviglia, quella toccherà al faro della città. Enorme comunque la biblioteca, a tal punto che, oltre ai libri, alle pergamene, sono conservati un gran numero di tappeti adoperati dai frequentatori della biblioteca. Stiamo parlando di tappeti volanti, quindi attenzione, perché sono presi in prestito proprio per muoversi fra gli scaffali. Così alcuni di questi si fermano a mezz'aria, salgono magari a 4-5 metri, si fermano a mezz'aria fluttuando mentre gli interessati sul tappeto consultano gli scritti scelti. Molto più reale di questa storia invece è la vicenda di un altro uomo che in quelle terre tenta davvero di osservare il mondo dall'alto.
Di Indianapolis è buia, ma ricordo il tuono e il pubblico e un universo sordo. Poi che mi vien da ridere e faccio per alzarmi, che oggi devo correre e sto facendo tardi. Poi che mi guardo e vedo, ma ci sono le stelle fuori e un mare di colori. Se non potrò correre, nemmeno camminare, imparerò a volare, imparerò a volare.
per Itaca, ti aspetta un lungo viaggio, è un mare che ti spazza via i remi del coraggio, la vela che si strappa, il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo, ragazzo, basta il cuore. Qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. E se non potrai correre, nemmeno camminare, ti insegnerò a volare, ti insegnerò.
Si dice inverno se vien giù quel po' di neve, mica finisce il giorno se di notte il sogno è breve. Questa vita è una donna che ti ama come sei, questa vita è un amore che non ti tradisce mai. Questo venire al mondo è stato un gran colpo di culo, pensa se non e se non potrai correre nemmeno camminare, ti insegnerò a volare, ti insegnerò.
Oggi va così, a mille storie, solo grandi collaborazioni, dopo Sinatra, Bono, un clamoroso e bellissimo Vecchioni Guccini. Ti insegnerò a volare. Metafora o realtà? Non so, pensiamo a un padre che lo dice al figlio, un istruttore ovviamente a un allievo, un genio come Leonardo da Vinci che lo dice ai suoi collaboratori. Lo direbbe volentieri, Leonardo, o forse lo dice davvero, convinto. Sì, perché se c'è una cosa che del genio di Leonardo da Vinci dovrebbe piacerci più di altre è che non teme mai di fallire. Sa di essere un vincente e proprio per questo non teme la sconfitta. E fidatevi, Leonardo da Vinci di sconfitte ne inanella tantissime. Per lui, così diamo anche l'idea, calza a pennello la frase resa celebre da Michael Jordan: ho sbagliato più di 9.000 tiri nella mia carriera, ho perso quasi 300 partite, 26 volte mi hanno dato la fiducia per fare il tiro vincente dell'ultimo secondo e l'ho sbagliato. Ho fallito più e più volte nella mia vita ed è per questo che ho avuto successo. È perfetta per Leonardo da Vinci e non scherzo, davvero. E pensiamo a quanti lavori non è riuscito a portare a termine, quante intuizioni che per tante ragioni sono rimaste tali, una scintilla nel buio che non diventa fiamma. Pensiamo per esempio al Salone del 500 a Firenze. Lui praticamente passa un anno intero a studiare quella parete che gli è stata affidata, preparare i cartoni e arrivare a dipingere la battaglia di Anghiari, in faccia tra l'altro al suo rivale, a Michelangelo. Quella parete che invece colerà miseramente perché la tecnica scelta per fissare il colore si rivela eccessivamente ambiziosa. Per la cronaca, nemmeno Michelangelo porta a termine la sua parete, quindi nel caso è finita con uno 0-0 o un 1-1, scegliete voi. Oppure pensiamo sempre a proposito di lavori non finiti, a quel quadretto di Leonardo, quello che si porta anche in Francia, che fino all'ultimo giorno lui guarda, ritocca, cerca di finire. Stiamo parlando ovviamente di Mona Lisa. Tra l'altro è già la seconda volta che ne parliamo in questa settimana, ma ricordo che oltre alla Gioconda con sé porta altri due capolavori un po' meno pubblicizzati ma magnifici, il San Giovanni Battista e la Vergine con il Bambino e allora il San Giovanni Battista e la Vergine con il Bambino e Sant'Anna. Insomma, tutto questo per dire una cosa: provaci, mal che vada non ci sarai riuscito, ma se non ci provi nemmeno rimarrai con quel tarlo per tutta la vita, quel peso per tutta la vita e indietro, non ci torni. Leonardo da questo punto di vista non ha nulla da rimproverarsi, ci prova sempre, anche con il volo. Ma non è il primo a provarci, Icaro a parte. I pionieri veri del volo vanno ricercati altrove, in Andalusia, nei tempi del califfato di Cordova. Sono tendenzialmente degli studiosi arabo-ispanici e sono loro i primi davvero a fare qualcosa che ricorda da vicino il nostro Agliante. Corre l'anno 852 e uno studioso del volo degli uccelli, Armen Firman, salta da una torre della città di Cordova, vestito con degli ampi mantelli con i quali pensa di poter planare. L'esperimento non riesce perché il volo risulta molto corto. Però c'è una buona notizia, sì, perché grazie all'aria contenuta nei vestiti, Firman non si provoca delle ferite così importanti, degne di rilievo, ed è per questo che potremmo dire che non è stato l'inventore di una macchina volante, ma è stato colui che ha inventato il paracadute. E negli stessi anni, vicino a Malaga, un altro studioso si dedica a studi molto simili. Si chiama Abbas Firnas. Ma quando sono le 11:39 mi viene quasi voglia di dirvi il nome completo di questo personaggio. È Abul Qasim Abbas ibn Firnas ibn Fardas, per gli amici Mimmo. Scherzo, no? Non è Mimmo, però davvero è un soprannome. Il saggio dell'Andalusia. Bene, verso la metà dell'875 il saggio dice:
e l'ultimo chiuda la porta.
No, non dice questo il saggio, quello è un altro saggio di cui parleremo sicuramente in una futura puntata di Mille Storie, perché Alan Ford è un capolavoro assoluto. Torniamo al nostro saggio, Abbas Firnas, che si dice sicuro di poter imitare il volo degli uccelli grazie ad una specie di agliante costituito da una leggera struttura di legno e da due ali rivestite da piume. Davanti a migliaia di spettatori, tra cui anche l'emiro, vestito di seta e piume, Firnas si lancia dai 100 metri d'altezza di una torre. Per un certo tempo le cose vanno bene, riesce anche a mantenersi in aria senza difficoltà. Poi i problemi sopraggiungono quando, stanco per lo sforzo, decide che è giunto il momento di atterrare. L'atterraggio è piuttosto brusco e l'aviatore si ferisce alla schiena. Per noi rimane un folle, geniale, ma pur sempre un folle. In Iraq è ricordato invece come un genio, folle, ma proprio per questo un genio. All'entrata dell'aeroporto di Baghdad c'è una statua che lo ritrae con le ali piumate che sta spiccando il volo. E non è tutto. Va oltre Leonardo da Vinci, perché se a Leonardo da Vinci dedicano un aeroporto, quello di Roma Fiumicino, Firnas è stato battezzato con il nome Firnas, è stato battezzato il sistema di gestione dei voli dell'aeroporto di Doha in Qatar. Infine, la prossima volta che vi spingete fuori porta per una passeggiata, tipo sulla Luna, sappiate che potreste trovare sul vostro cammino un cratere che si chiama Abbas ibn Firnas, il primo uomo volante della storia.
I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song, but now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. I was on the verge of breaking down. Sometimes silence can
But first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly.
Ah, che bello volare, è stato bellissimo volare con tutti voi quest'oggi. Grazie a Cristina, grazie a Simonetta anche per i vostri messaggi. È così bello, sono belle le storie perché ci siete voi sempre ad ascoltarle. E adesso ascoltate con attenzione Paola Corrent, pronta con le notizie in lingua facile, e poi naturalmente Antonio Bolzani con Controcorrente. Noi ci si ritrova domani puntuale alle 11, ve lo dico, nel segno di Zorro.
Dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur dont je connais la cause. Je l'aperçois.